D'accordo. Arriviamo al periodo principale del Dian o del Dhyana. Il Dhyana ha un background che è leggendariamente remoto, quasi quanto i Veda. È qualcosa che fece la sua comparsa in India nel suo periodo mitologico. I suoi fondamenti sono leggendari. Dharma era il nome di un leggendario saggio indù la cui numerosa progenie personificava la virtù e i riti religiosi. Dharma è una figura mitologica. La parola Dharma è quasi intercambiabile con la parola Dhyana, D-H-Y-A-N-A. Dharma si scrive D-H-A-R-M-A. Ma a prescindere da quella che usate, usate un termine che significa conoscere. Ecco che cosa significa la parola Dhyana. Conoscere. Significa conoscere, significa guardare e così via. In altre parole, stiamo insistendo su questa linea e non si tratta di una libera interpretazione da parte mia, capite, che ha chiamato i Veda, il Tao, il Dharma, conoscenza. Voglio dire, è questo ciò a cui mirano. Sono tutte opere religiose. È questa la religione di cui stiamo parlando. Stiamo entrando nell'ambito della religione di circa 2/3 della popolazione mondiale. Quando cominciamo a parlare di questo, parliamo di un'enorme quantità di persone. Si tratta della più grande religione della Terra al giorno d'oggi e nel mondo occidentale ne abbiamo una cognizione erronea e la chiamiamo buddismo. Ma ha molto poco a che vedere col buddismo. Cioè Buddha, come vi dirò tra breve, è qualcosa di diverso. Ciò di cui stiamo parlando qui è il Dhyana. Il Dhyana è ciò di cui parlano i buddisti. È il loro background. D'accordo. La prima volta che troviamo la parola Buddha, in effetti, è nella forma di Bodhi. B-O-D-H-I. Un Bodhi è una persona che ha raggiunto la perfezione intellettuale ed etica con mezzi umani. Questo è un Bodhi. Probabilmente equivale a un release di Dianetics o qualcosa di quel livello. Mi è stato menzionato un altro livello, Arhat, col quale non ho una particolare familiarità, ma si dice che sia paragonabile alla nostra idea di Theta Clear. Ma Bodhi è una parola molto interessante. Si può dire che ci furono molti Bodhi, o Buddha, e il più grande di loro fu un uomo chiamato Gautama Sakyamuni, vissuto tra il 563 e il 483 avanti Cristo. Non mi spingerò fino al punto di dire che egli abbia letto il Tao Te Ching. Non mi spingerò fino al punto di dire una cosa del genere, perché non esiste assolutamente nessuna prova di ciò, se non il fatto che le due religioni certamente seguivano le stesse orme. Tant'è vero che, quando più tardi il taoismo si tramutò in buddismo, i taoisti non abbandonarono mai il Tao. I principi del taoismo divennero in larghissima misura i principi del buddismo cinese. Ciò di cui abbiamo appena parlato in termini di conoscere la via che porta alla conoscenza è collegato molto, molto strettamente a Buddha. Noi lo chiamiamo Buddha. È Buddha Signore, Gautama Buddha, il Benedetto o l'Illuminato o quant'altro. Lo si considera, a dire il vero erroneamente, secondo me, quale fondatore del Dhyana. Io penso che invece questo esistesse già da molto tempo, prima della sua venuta, ma che egli vi infuse vita, lo codificò, lo purificò e lo raddrizzò e gli fece imboccare la giusta via. E da quel momento in avanti esso ha proseguito in quella direzione. Buddha fece un lavoro talmente buono, fu un filosofo scientifico così eccellente e fu così persuasivo e penetrante nella sua opera che nessuno è mai riuscito a separare il Dhyana da Gautama Buddha. Tale identificazione è un'identificazione molto stretta. Nelle aree in cui non esiste alcuna comprensione dei principi esposti da Gautama Buddha, lo troviamo seduto lì, in veste di idolo, cosa che il Buddha avrebbe trovato molto, molto divertente, dato che egli non disse mai di essere nient'altro che un essere umano. Come Lao Tse, non pretese mai di essere nient'altro che un essere umano. Egli non ricevette mai nessuna rivelazione da parte di forze soprannaturali. Non c'erano angeli custodi sulle sue spalle a fargli le prediche, come nel caso di Maometto ed altri profeti. Nessuno gli passò mai il verbo. Anzi, fu lui ad andare in giro per portare alla gente il verbo, credetemi. Percorreva a piedi dai 25 ai 30 chilometri al giorno. Lo si poteva sempre trovare in un posto diverso a parlare con gente diversa. Ed era molto, molto caritatevole. Di fatto, le storie che si raccontano su di lui, sulla sua carità nei confronti della vita e sulla sua capacità di, per così dire, concedere la business, sono assai degne di nota. come pure altre storie su di lui. Tra l'altro ci fu chi una volta cercò di gettare discredito su di lui, violentando e uccidendo una donna in un frutteto nei pressi del quale egli stava parlando, e cercarono di gettare discredito su di lui. Più tardi, però, i delinquenti che avevano commesso il crimine si ubriacarono in una taverna, furono arrestati ed eliminati come si confaceva loro. Ci furono vari altri episodi, non molto diversi gli uni dagli altri. Buddha fece da maestro a un tipo che successivamente mise in piedi una scuola sua e andò su tutte le furie perché Buddha continuava ad avere successo, mentre lui no. Il tipo fece quindi rotolare una grande pietra giù da una montagna mentre Buddha camminava lungo una strada. Il caso volle che la pietra si spaccasse in due e che le due parti passassero ai lati di Buddha senza colpirlo. Ci fu un altro episodio. Un elefante che barriva imbizzarrito era stato lanciato contro Buddha, ma dopo aver dato un'occhiata a Buddha si calmò. Queste cose, tuttavia, non rasentano per noi il soprannaturale. Cioè, non è inconcepibile che un uomo possa fare qualcosa di questo genere. Se possedesse una qualche capacità di concedere la beingness, fermare un elefante sui due piedi non sarebbe una cosa difficilissima. Buddha non ebbe mai l'intenzione di essere nient'altro che un essere umano, ed era un maestro. Un uomo estremamente interessante.